La discesa di Napoleone in Italia fu un evento di grande importanza politica e culturale. Tutte le istituzioni ricevettero un forte impulso volto a promuovere un rinnovamento democratico. Si moltiplicarono giornali, opuscoli, manifesti di grande diffusione presso il ceto medio. Agli intellettuali spettò il compito di rendersi partecipi di questo processo politico in atto, di diffondere le nuove idee, ma poi Napoleone inaugurò una politica reazionaria, perché nel frattempo era salito al potere con il colpo di Stato del 18 Brumaio 1799 e quindi nella cultura dell'epoca fu il neoclassicismo l'espressione ufficiale. In Italia, durante il dominio napoleonico, l'attività letteraria fu molto vivace, in particolar modo a Milano, che era diventata la capitale del nuovo Regno d'Italia e quindi il vero centro di rinnovamento culturale. Il neoclassicismo si affermò quindi tra la metà del Settecento e i primi decenni dell'Ottocento, e così chiamato perché ispirato alla classicità, si intrecciò col pensiero illuministico. La libertà dell'uomo, l'integrità morale, l'ideale di giustizia e di progresso e anche con la nuova sensibilità preromantica. La nascita del neoclassicismo in Italia fu strettamente legata al rinnovato interesse per l'antichità e soprattutto perché erano state ritrovate preziose opere d'arte durante gli scavi archeologici di Ercolano e di Pompei. Il maggiore esponente del neoclassicismo fu il tedesco Winckelmann, al quale si deve il concetto di bello ideale, da lui identificato nelle opere artistiche realizzate dagli antichi. Lui vedeva nell'arte greca l'espressione di un ideale di bellezza che esaltava la serenità, l'armonia, l'equilibrio, il totale dominio dalle passioni. E le sue teorie estetiche ebbero una grande influenza sull'evoluzione della poetica neoclassica. Ecco i punti fondamentali del pensiero di Winckelmann. Prima di tutto l'arte classica esprime il bello ideale, il frutto della creatività ma anche della sensibilità dell'artista che riesce a trasfigurare la realtà umana, che è pienamente realizzato nelle statue greche, che è espressione dell'anima dell'artista. E quindi la bellezza ideale non esclude la rappresentazione delle passioni, ma devono essere sublimate in una compostezza superiore. E infine la materia per l'artista, che è il solo mezzo per rendere visibile e sensibile il bello. Il primo immediato effetto che il neoclassicismo produsse sulla cultura contemporanea fu quello di riproporre la questione della superiorità degli antichi sui moderni e anche sull'impossibilità dei moderni di uguagliare la perfezione degli antichi. Quindi la conseguenza diretta fu che il principio di imitazione dell'antichità classica, intesa come mondo di bellezza, di valori morali, di razionalità, come età dell'equilibrio e dell'armonia, fu riaffermato. Il neoclassicismo sviluppò un consapevole recupero dei classici antichi e lo estese a tutti i campi della cultura. La poetica neoclassica si esprime soprattutto in due concetti fondamentali, quello della poesia eternatrice, nei sepolcri di Foscolo per intenderci, e quello della bellezza consolatrice. La poesia assume una funzione in qualche modo sacra e con essa il poeta è in grado di trasportare in una dimensione eterna ciò che invece è destinato all'oblio, come i sentimenti, le passioni, le nobili azioni, e anche di celebrare la bellezza, in particolare quella femminile, che è dotata del potere di consolare l'uomo e lenirne le sofferenze. Proprio della poetica neoclassica è il ricorso alla mitologia e all'uso di un linguaggio aulico e ricercato. Spesso queste componenti di gusto neoclassico si intrecciano con un nuovo modo di sentire, che esalta il sentimento e la soggettività e quindi di impronta preromantica. Esemplare in questo senso è la poesia di Ugo Foscolo, in cui all'esaltazione della poesia eternatrice e all'uso del linguaggio aulico si accompagnano motivi e temi preromantici, come nel Carme dei Sepolcri, che già nel titolo denuncia gli influssi della poesia preromantica sepolcrale e cimiteriale.